Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Allora, brevemente, perché credo che il menu sia stato veramente assortito, Dio non ci vuole riempire la testa con parole, ecco, che tante volte tutta la forza umana si riduce in un parlare, ma senza comunicare. Ecco, siamo in un mondo dove si parla tanto, si parla contro, a favore, si fanno teorie di tutti i generi, controteorie. Solamente forse quando saremo in cielo comprenderemo la verità di questa matrix che è la nostra vita, ma in ogni caso le parole non servono a niente se non sono veicolo, se non sono capaci di trasmettere vita, di cambiare veramente la nostra realtà. E tante volte le parole cambiano i nostri pensieri, un po' cambiano i nostri sentimenti, ma non ci cambiano profondamente, mentre la parola di Dio è spirito e vita. E siamo appunto in questo momento in una visione che ci fa vedere questa dimensione profonda e meravigliosa della resurrezione di Cristo, che è un po' il centro di tutto il cristianesimo. Pasqua significa passaggio, e tutti i passaggi non necessariamente sono passaggi belli, diciamo. Quanti passaggi strani abbiamo avuto nella nostra vita, di male in peggio, dalla padella nella brace. Ma questo passaggio incredibile che ha visto Gesù come attore principale, che ha visto Gesù come Dio che si è calato fino al livello umano per il desiderio grandioso di Dio di rimetterci in contatto con Lui, questo passaggio è uno dei passaggi più eccezionali che la vita dell'uomo ha potuto contemplare, un passaggio che ha condizionato in maniera definitiva la nostra vita, che ha influenzato la nostra vita rendendoci realmente capaci di arrivare al divino. Io dico sempre che l'uomo fin dall'origine, fin dai totem, fin dalle religioni primitive ha avuto questa ricerca profonda del divino, come se dovesse ritrovare qualche cosa che aveva perduto, qualcosa di ancestrale, qualcosa di antico, e ha ricercato, si è costruito delle immagini, si è costruito delle divinità di vario genere, panteismo o anche filosofie della religione, tante cose che sono state espressione di una ricerca, espressione di un bisogno, espressione veramente di una risposta più profonda alla sua angoscia. Abbiamo letto in quella lettera quell'urlo di angoscia profondo di Gesù, Eli, la masa battani, questo senso di abbandono, questo senso di solitudine, questo senso di sentirsi sperduti nell'universo che ognuno di noi attraversa, magari non sempre subito nella nostra vita, quando troviamo una famiglia che ci accoglie, che ci ama, che ci fa vivere un clima meraviglioso, tranquillo, quasi una famiglia Barilla, ma quando poi cresciamo, quando siamo confrontati col non senso della vita, quando cominciamo a vedere le difficoltà, le barriere, gli ostacoli, i conflitti, quando ci confondiamo perché, come dicevo poc'anzi, la realtà non è più così chiara, le emozioni, i sentimenti di chi ci circonda non sono neanche chiari, non capiamo se le persone ci amano, ci odiano, ci sopportano, eccetera eccetera, lì è come se si potesse rievidenziare questo senso di solitudine, questo senso di angoscia, questo senso di paura, questo senso di abbandono che Gesù ha vissuto, ha preso su di sé proprio per adottarci e per portarci a una dimensione divina. Ma vogliamo leggere brevemente questa mattina la parte che precede quell'affermazione che il mondo evangelico un poco esprime sempre come cavallo di battaglia, cioè che noi non siamo salvati attraverso opere, ma siamo salvati per grazia, attraverso la fede, e questo in vista, in previsione, in prospettiva, nelle opere che poi dovremo svolgere e che si manifesteranno come un risultato della scoperta dell'amore di Dio, non come un modo per ringraziarsi Dio, ma come un risultato della vita di Cristo in noi. Leggiamo quel capitolo bellissimo di Efesini, che ci riassume un poco quello che ho appena detto, al capitolo 2, dal verso 1, e così dice la scrittura: Dio ha vivificato, reso vivi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra umanità, della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura buoni. No, non c'è scritto così. Eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma, questo ma, quanto realmente questa mattina lo possiamo evidenziare e quanto veramente mette una barriera alle conseguenze tremende della nostra distruttività umana. Ma, il ma di Dio è qualcosa che non ci viene contro ma ci viene a favore. Questa mattina il ma di Dio ci parla ancora una volta della sua misericordia. Infatti, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia, tra parentesi, che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Ci fermiamo qua. La scrittura è meravigliosa come ricapitola da tante prospettive sempre questa dimensione che ha a che fare non con la bontà umana, non con l'umanesimo e tantomeno col transumanesimo, ma ha a che fare realmente con la scoperta che nel fallimento, nella crisi, nella difficoltà, nella dimensione di disperazione, nell'inferno che caratterizzano la vita umana, seppur colorato, seppur abbellito, seppur diventato quasi una fiction, un fantasy, un qualcosa che viviamo senza neanche rendercene conto, questo inferno incredibile Dio lo ha realmente preso su di sé. E quello che è fondamentale è che anche quando eravamo morti, anche quando eravamo fallimentari, anche quando nessuno avrebbe potuto puntare su di noi, Dio ha puntato su di te. Dio ti ha visto nell'eternità e ha detto: non voglio che questa mia figlia, non voglio che questo mio figlio possa essere risucchiato dal suo inferno. Dio ci ha amato così tanto che ha deciso di sua spontanea volontà di andare lì, al posto dove noi saremmo stati, dove noi eravamo. Mentre eravamo falliti, Dio ha rilevato questa impresa fallita umana. Sottolineiamo ancora in questo giorno particolare, lo ha fatto prendendo su di sé tutto il nostro fallimento, prendendo su di sé tutto il nostro peccato, sostituendosi a noi, diventando il secondo Adamo nella figura di Cristo. Questo è l'amore grande di Dio, il quale ci ha tanto amato. È così stato ricco in misericordia che ha reso possibile questa rinascita interiore della quale noi oggi beneficiamo. E quello che volevo sottolineare è che appunto nella resurrezione di Cristo ci siamo tutti quanti. La realtà incredibile di Dio è stata quella di metterci in simbiosi con Cristo e siamo diventati una stessa cosa nella sua morte, però se Cristo è resuscitato, siamo resuscitati con Lui. E questa è la buona notizia ancora della resurrezione di Cristo, cioè che se Lui è resuscitato, allora la nostra fede non è vana, ma la nostra fede ci ha reso beneficiari di qualcosa di grande, di qualcosa di meraviglioso, di qualcosa di spettacolare che ancora è nascosto tante volte dentro di noi, ma che poi quando Cristo sarà manifestato allora vedremo questa realtà incredibile. Ma quello che questa mattina ancora brevemente voglio sottolineare è questa opera incredibile dove Gesù ci ha messo nella sua stessa condizione, ci ha identificati con Lui, noi ci siamo identificati con la sua morte e siamo morti in Lui, siamo stati crocifissi. Qualche volta Paolo userà questo termine, il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, come a dire Cristo è diventato qualcuno che si è perfettamente unito alla nostra dimensione di fallimento, ha pagato il nostro fallimento, ha preso l'inferno, è sceso fino alle profondità della terra, però, e qua c'è la nostra gioia e la nostra sicurezza, Lui è resuscitato, Lui è andato oltre la morte, e se non fosse resuscitato vana sarebbe la fede. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, dirà l'apostolo Paolo, perché domani è finita. E io credo che questa sensazione di non eternità, questa sensazione di non vita vera sta portando le persone semplicemente a sopravvivere, ma neanche a sopravvivere serenamente, perché gli eventi che ci circondano non hanno neanche più lasciato quella serenità di mangiare, bere e vivere in maniera menefreghistica, perché oggi anche chi vuole vivere in maniera menefreghistica è colpito dalla drammaticità, dalla tensione, dagli spauracchi, da tutto quello che incombe su di noi. Ma la bellezza della nostra vita è che attraverso quello che Gesù ha fatto siamo stati risuscitati con Lui, e questo non lo possiamo vedere fisicamente perché ancora nel mondo fisico, nel mondo mentale stiamo vivendo tutte le contraddizioni della vita, stiamo vivendo tutto quello che ci può impaurire, ma nella dimensione spirituale noi siamo resuscitati con Cristo e ancora di più siamo seduti nei luoghi celesti. E voglio dire qualcosa ancora su questa realtà, dove sebbene ognuno di noi è seduto sulle spine della propria vita, sulle difficoltà, sulle contraddizioni, sulle sensazioni che tante volte ci prendono e ci fanno veramente desiderare di andare con Dio e di chiedere a Gesù di tornare presto, ma al di là di dove siamo seduti nella nostra vita quotidiana, al di là se siamo seduti in maniera comoda nelle circostanze che stiamo vivendo o se abbiamo le spine sotto, al di là di quello che è il nostro vissuto umano, al di là di tutto quello che può toccare il nostro corpo, la malattia, le difficoltà, e può toccare la nostra anima, le paure, le emozioni, le delusioni, al di là di tutto quello che ci tocca come esseri senzienti, umani, con una psiche, con una mente, con delle emozioni, quello che è meraviglioso e glorioso è che lo Spirito Santo ci vorrebbe ricordare ancora in questa dimensione della Pasqua è che siamo stati resuscitati con Cristo e quindi siamo seduti con Lui nei luoghi celesti. Questa è la verità più grande della nostra vita. Una dimensione della tua vita già è al di fuori del tempo e dello spazio, una dimensione della tua vita è già sottratta a tutto quello che sta avvenendo, e questo lo sapevano bene i primi martiri, questo lo comprendevano bene, perché per loro spesso diventare cristiani significava affrontare subito il martirio, significava subito in qualche modo interrompere la vita naturale. Ma perché? Perché avevano questa certezza di una vita che non sarebbe mai finita e che è quella che in Cristo ci è stata ridonata, quella vita nuova. Ci alziamo in piedi. Ci sono tante altre parti della Scrittura dove la resurrezione è qualcosa di fondamentale, cioè, come a dire, quello che Dio ha fatto ci fa vedere che non ne è trattenuto dalla morte. La morte non ha potuto trattenere Gesù, non potrà trattenere te, non potrà trattenere me. La morte è stata sconfitta, è stata sommersa dalla vittoria, e tutti i sensi di morte che tante volte ci vengono e che sono strumenti del male per farci vivere schiacciati, impauriti, Dio vuole questa mattina annullarli e darti il senso della resurrezione permanente, non una volta l'anno a Pasqua. Una volta l'anno lo ricordiamo in maniera più specifica, ricordiamo in maniera più forte, cerchiamo di rifletterci ancora di più, ma la bellezza della Pasqua è che è quotidiana, ogni giorno possiamo vivere questa potenza della resurrezione, comunione con le sue sofferenze, ma potenza della resurrezione. Ogni giorno possiamo avere ricordato dallo Spirito Santo che non siamo seduti nelle difficoltà solo, che non siamo seduti nelle inadempienze, non siamo seduti nelle nostre fragilità. Quelle, grazie a Dio, possono cambiare mano a mano che scopriamo, non che chiediamo a Dio di fare qualcosa. Tante volte dobbiamo essere attenti anche col nostro parlare, non voglio dire di essere... Ma tante volte noi diciamo delle cose che Dio ha già fatto e chiediamo di fare a Dio qualcosa che Lui ha fatto, mentre Lui ci sta chiedendo di credere, non di chiedere. Signore, ti prego, entra nella mia vita. Ma io mi pare che ci sono entrato, anzi, ci sono entrato e ti ho portato nei luoghi celesti. Io, celeste, sono entrato nel tuo umano, ma ti ho preso umano e ti ho portato nel celeste. Io ti ho portato nella dimensione spirituale e tu ci sei. Se la parola di Dio è vera, e io ci credo che è vera perché tante delle promesse si sono realizzate, è vero che tu sei seduto in questo momento nei luoghi celesti, è vero che da quei luoghi celesti, dalla prospettiva del tuo spirito, puoi vedere le cose in una maniera diversa, le puoi vedere dall'alto, ma non in maniera altezzosa. Dall'alto, non in maniera presuntuosa, perché alcuni si gloriano di qualcosa che invece li dovrebbe rendere più umili. Alcuni si esaltano con delle verità che invece dovrebbero ridimensionarci e farci essere soltanto grati a Dio, farci essere riconoscenti. E quindi dicevo, andando verso la conclusione, che la benedizione della Pasqua e la benedizione della resurrezione quotidiana in noi è la benedizione dell'essere seduti con Cristo nei luoghi celesti, come a dire: una parte tua, fratello, sorella, è già resuscitata. Noi tante volte diremo: quando resusciteremo? Sì, ma quando resusciteremo nella dimensione dell'anima e nella dimensione del corpo, perché aspettiamo un corpo nuovo. Ma nella parte spirituale, se hai incontrato Cristo, sei già resuscitato nello spirito, sei già parte di una chiesa universale sulla quale la porta dell'Ades non potranno prevalere. Se sei in Cristo, sei già seduto nei luoghi celesti, sei già in una prospettiva di resurrezione quotidiana, totale, eterna. Vivi da resuscitato. Non vivere sempre da schiacciato, non vivere sempre da impaurito, non vivere sempre da complessato, non vivere sempre con sensi di inferiorità, di inadeguatezza. Questo sì è la fragilità umana, ma vivi con la coscienza che il tuo spirito è seduto con Cristo e Cristo è seduto con te. No, non c'è più importanza se capire se noi siamo seduti con Lui e Lui è seduto con noi. L'importanza è che siamo entrati in una dimensione nuova, in una dimensione spirituale che non potrà essere più distrutta da niente e da nessuno. Niente potrà separarti da questo amore. Quante cose oggi ti separano dalla sensazione di essere amato, ogni tanto il giudizio degli altri, le tue paure di avere sbagliato, tante cose possono bloccare questa sensazione di essere una persona che vale, di essere una persona che ha una missione su questa terra. Ma Dio ti dice questa mattina che Lui ti ha resuscitato, ti ha fatto sedere nei luoghi celesti con Cristo. E tutto questo, conclude questa lettura, per mostrare nei tempi futuri, nell'eternità, per mostrare che cosa? Quanto eri intelligente? Quanto eri bravo? Quanto meritavi? No! L'immensità della sua grazia. È come Dio ha fatto di te un testimone della sua grazia. Ha fatto un esperimento, ma non quegli, come quegli esperimenti diabolici realmente che si fanno intorno in laboratori di armi nucleari per distruggere, per condizionare, per vincere, per dominare, per schiacciare, per annullare. Dio ha fatto un esperimento incredibile e nel laboratorio celeste in qualche modo ha fatto sì che potesse essere impiantata in te non un virus, ma la vita eterna, la vita che non finirà mai, la vita realmente che è vera vita. E in questo ha mostrato ai tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia attraverso la bontà che Lui ha avuto nei nostri confronti attraverso Cristo. Dio è buono! Dio è buono! È importante che questa mattina tu possa avere questa confessione, questa espressione, professione di fiducia. Dio è buono, perché questi fatti sono già avvenuti. Non ti prego Dio salvami, non ti prego Dio aiutami, non ti prego Dio entra nel mio cuore, non ti prego Dio, ma grazie Dio perché tu hai già compiuto. Questo è il linguaggio della fede. Grazie perché tu mi hai risuscitato già con Cristo, mi hai fatto sedere nei luoghi celesti per mostrare nei tempi futuri la grandezza della tua grazia, l'immensità della bontà che ci hai riservato nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché il tuo Spirito sta lavorando nella nostra vita per rivelarci queste realtà, per non farle diventare delle feste sterili, delle feste religiose che servono semplicemente per ricordare come una storia che non ci tocca profondamente. No, Signore, noi ancora oggi ricordiamo una storia che è stata la vera trasformazione della nostra vita, di una storia che ci ha trovati fallimentari, che ci ha trovati angosciati, impauriti, che ci ha trovati nella prigione del nostro io, con tutta la nostra intelligenza, le nostre capacità, che ci ha trovati imprigionati dal male, schiavi del principe di questo mondo, che ci ha dominato e ci ha dato l'idea di poter essere noi Dio. Ma grazie perché attraverso lo Spirito Santo ci hai rivelato il progetto che avevi per ognuno di noi, Signore. Il progetto di salvezza incredibile, dove ci hai reso una stessa cosa con la morte di Cristo e ci hai fatto resuscitare con Lui, Signore. Ti prego che possiamo questa mattina avere una coscienza grande di questa realtà che è già avvenuta e che possiamo diventarne portavoce per gli altri, Signore. Tante altre persone ribelli, e non ribelli perché stanno facendo grandi peccati, e non ribelli perché sono cattivi e fanno delle opere incredibili, ma ribelli perché in qualche modo vogliono coltivare un'autogiustizia, perché non vogliono avere fiducia nel tuo amore, il cui termine è Cristo, che diventi ogni cosa in tutti. Ti preghiamo, Signore, per tutti quelli che sono sulla via della salvezza, che possano entrare e che ancora noi possiamo avere il coraggio di annunziare questa buona novella. Padre, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Ci salutiamo nel suo amore.